E allora siamo all'ultima presentazione con uno speaker reale, poi avevamo in programma anche una presentazione virtuale, la Nobel Lecture di Richard Dawkins.
Ah, bello, sicuro sì,
abbiamo registrato. Allora, l'ultimo, come da programma, l'ultimo speaker è il professor Bigiani Albertino, che viene da Modena, e dove si è laureato un po' di anni fa, non ha voluto dirmi quando esattamente, no. Non ho chiesto io, direi, dove si è laureato in biologia, quindi torniamo a una persona di formazione biologica, se la cosa vi rassicura maggiormente, e diciamo, dopo la laurea in biologia a Modena si è trasferito a Pisa. Giriamo sempre negli stessi posti, stranamente, Trieste, Pisa, Genova. Ha fatto il dottorato in neuroscienze all'Università di Pisa, finito il quale si è trasferito per alcuni anni negli Stati Uniti alla Colorado State University, lavorando con il professor Roper, che è uno degli esperti maggiori della fisiologia del senso del gusto. Tornato poi a Modena, dove ha fatto la carriera universitaria fino a diventare full professor di fisiologia poco tempo fa. E fa parte del Dipartimento di Scienze Biomediche, e il titolo della sua comunicazione è La percezione dell'ambiente chimico, il gusto.
Benissimo.
Grazie.
Grazie dell'invito. Dunque, questo è il puntatore, sì. La luce deve rimanere così?
No.
Ah.
Okay. Devo abbassarla.
Solo qui davanti, così magari.
Perché non lo so.
Ah, così va benissimo. Allora, dunque, l'argomento della mia lezione seminario, come potete vedere dal titolo, è il gusto, uno dei cinque sensi. Allora, quando noi pensiamo. No. Sono tutti mori, i miei figli. Allora, quando noi pensiamo al gusto, il nostro cervello immediatamente indirizza i nostri pensieri a che cosa? A quello che mangiamo, cioè all'aspetto alimentare. In effetti il gusto è una sensibilità particolare che ci consente di fatto di rilevare la presenza di determinate sostanze chimiche negli alimenti che noi ingeriamo. E quindi io oggi vi parlerò di questa particolare sensibilità chimica. Ne avete già visto un'altra, che è quella olfattiva, che credo che ne abbia parlato ieri la professoressa Menini, e oggi vediamo invece il gusto, che ha delle cose in comune con l'olfatto, ma ne ha delle altre molto diverse che lo distinguono. Allora, io intanto vi dico subito che approfitto del tempo che mi ha dato il professor Perez per questa lezione per parlarvi di tre aspetti, perché io so benissimo che il gusto è uno di quei sensi un po' bistrattati che non si considerano quasi mai, né nei corsi istituzionali e nemmeno nei corsi di dottorato. Allora mi sono permesso, come parte iniziale, di fare un po', di rinfrescare la memoria riguardo quelli che sono gli aspetti anatomici e funzionali di questa sensibilità. Poi dopo entrerò nel vivo della faccenda parlandovi della fisiologia delle cellule gustative, cioè di quei sensori biologici che ci consentono appunto di monitorare le sostanze chimiche presenti negli alimenti. Come ultima parte della mia presentazione vi parlerò di cose strane che riguardano il gusto e che nessuno ancora ha capito o è riuscito a decifrare. Allora, cominciamo con gli aspetti anatomici e funzionali. Intanto, come vi ho appena detto, il gusto è uno dei due sensi chimici di cui noi siamo dotati, tutti i vertebrati sono dotati, in effetti, di questi due sensi chimici. L'altro è l'olfatto. La differenza sostanziale è che le molecole chimiche che devono essere monitorate nell'olfatto sono trasportate da un veicolo gassoso, dall'aria, mentre nel caso del gusto devono essere sciolte, devono essere solubilizzate in acqua, in quanto poi i sensori biologici entrano in contatto con la saliva e quindi le sostanze devono essere disciolte nella saliva. Questa è la prima grossa differenza tra questi due sistemi. Ovviamente c'è poi una grossa differenza per quanto riguarda le strutture recettoriali, le vie di trasmissione periferiche e centrali e i centri corticali di elaborazione. anche se poi alla fine ci sono delle zone corticali dove le informazioni olfattive e quelle gustative vengono rimesse insieme, per cui spesso si parla di sapore di alimenti che non hanno, che noi parliamo di certi sapori che però hanno una connotazione e valenza unicamente olfattiva e non gustativa, proprio perché poi la corteccia li rimette insieme e ci fa fare della confusione. Comunque, se volete sapere qual è la parte gustativa di un sapore, tappatevi il naso e lo capite immediatamente. Allora, a cosa serve il gusto? Il gusto è il sistema gustativo, è un sistema sensoriale che ci consente di estrarre delle informazioni sulle sostanze chimiche che sono presenti negli alimenti e nelle bevande che noi ingeriamo. Ora, queste sostanze sono tantissime. Ci si va da degli ioni inorganici come il cloruro di sodio, il comune sale da cucina, zuccheri, saccarosio, alcaloidi, la chinina, la caffeina, aminoacidi, eccetera. Quindi il nostro sistema gustativo è in grado di captare e di dare un significato a tutte queste sostanze. Però il significato che noi riusciamo ad estrarre da questa stimolazione chimica si traduce solo in 5 fondamentali sapori che sono le qualità gustative. Cioè, gli stimoli sono tanti, ma alla fine le sensazioni evocate a livello centrale sono solo 5. Allora, vediamo quali sono. La prima è quella del salato, che è dovuta essenzialmente alla presenza di ioni sodio negli alimenti. Che significato può avere questa informazione gustativa? Ci aiuta ad individuare quelle che sono le fonti di sali minerali, perché noi ovviamente da quando ci siamo staccati dall'ambiente marino abbiamo un continuo bisogno di tenere un contenuto ionico adeguato nel liquido extracellulare. Il principale cationo è il sodio e quindi noi abbiamo bisogno di introdurre sodio con la dieta. Quindi il salato dà questo tipo di informazione. Poi abbiamo il secondo sapore fondamentale che è l'acido. Questo è dovuto ai protoni, agli idrogenioni presenti negli alimenti. Il significato di questa sensazione gustativa non è molto chiaro. Normalmente si tende ad associare l'acido alla presenza di cibi andati a male o comunque allo stato di maturazione dei frutti, anche se è vero poiché con l'esperienza e con le abitudini alimentari che si affinano nell'ambito culturale, sociale in cui viviamo, può anche venirci a piacere il sapore aspro, no? Tant'è vero che mettiamo l'aceto nell'insalata, però qui entra in gioco l'esperienza. Originariamente questo doveva essere il significato. Il dolce è quello associato a molecole ricche di energia, da cui si può estrarre un sacco di energia, che sono gli zuccheri, e in effetti la sensibilità gustativa a queste sostanze viene interpretata come un modo per individuare delle fonti energetiche a livello ovviamente alimentare. Poi abbiamo la sensibilità all'amaro, e questo, a differenza di tutti gli altri, a parte l'acido, è fondamentalmente un segnale di avvertimento. L'amaro ci indica che quello che stiamo per ingerire potrebbe essere potenzialmente tossico. E questo perché? Tutti i veleni sono amari e molte sostanze, che anche farmaci, e tantissimi farmaci sono amari, quindi non si sa bene se sono farmaci o veleni, e evocano nel nostro sistema gustativo questa sensazione spiacevole che ci induce a non ingerire l'alimento in questione. Quindi questo è un segnale di difesa per l'organismo, l'amaro. E infine abbiamo un quinto sapore fondamentale, che è quello dell'umami, che è abbastanza nuovo, insomma nuovo. I giapponesi più di un secolo che ci girano su questo sapore, perché l'hanno trovato loro, l'hanno scoperto loro, e in effetti nella nostra cultura occidentale utilizziamo un termine giapponese perché noi non l'avevamo contemplato, questa quinta modalità gustativa. E che cosa sarebbe umami? Allora, umami è un termine che significa in giapponese delizioso, saporito, ed è legato alla stimolazione gustativa da parte di un aminoacido che si trova libero in molte sostanze, in molti prodotti alimentari, e se non si trova libero naturalmente viene aggiunto per aumentare la sapidità e il sapore di tanti prodotti. Normalmente viene aggiunto sotto forma di glutammato monosodico e MSG, e questo dovreste conoscere, è un esaltatore di sapidità, lo viene usato anche nella cucina cinese. Qual è l'interpretazione che viene data per questa particolare sensibilità gustativa? È che dovrebbe segnalare una fonte di proteine. Ovviamente, dove lo troviamo questo aminoacido libero? Lo troviamo nei formaggi stagionati e via discorrendo, e viene si ritiene che indichi appunto una sorgente ricca di proteine, visto che il glutammato è addirittura libero. Allora, questi cinque sapori fondamentali noi li ritroviamo variamente mescolati negli alimenti che consumiamo tutti i giorni, no? Se voi prendete una marmellata, dov'è? Eccola qua, ovviamente prevale l'aspetto dolce, il sapore dolce, mentre se prendete la birra prevale l'amaro. Ecco, qui la birra, io vi ho appena detto che l'amaro è un segno di avvertimento e dovrebbe avvisarci che stiamo per ingerire una potenziale sostanza tossica. Com'è possibile che beviamo la birra, visto che poi è amara? Allora, qui c'entra di nuovo un aspetto legato alla fisiologia del sistema gustativo, che è l'esperienza, cioè quello che si impara come abitudine alimentare. Tant'è vero che se voi, a me piace la birra, ma se voi volete vedere una reazione di avversione alla birra, la dovete dare a un bambino piccolo, perché lui non ha ancora imparato ad apprezzarla. Quindi l'aspetto esperienza condiziona molto poi quella che sarà l'interpretazione gustativa delle sostanze che noi ingeriamo. Il sapore a molte donne di solito la birra non piace, nelle donne è molto più spiccato il senso dell'amaro che nell'uomo, e questo è sempre visto in termini di difesa, perché la donna è quella che poi dovrà con la gravidanza portare un altro a un figlio e deve proteggerlo da eventuali ingestioni di sostanze tossiche. Normalmente le donne hanno una sensibilità all'amaro più accentuata che gli uomini. Allora, cosa ce ne facciamo di questa informazione gustativa? Allora, l'informazione gustativa è fondamentale per l'omeostasi materiale ed energetica del nostro organismo. Cosa intendo con questo? Intendo che noi, sulla base di l'analisi sensoriale che compiamo sulle molecole presenti negli alimenti, ricaviamo una serie di informazioni che ci consentono, uno, di identificare cosa c'è nel materiale che stiamo masticando e ingerendo, e sulla base poi di questo e di altre informazioni possiamo dare una valutazione affettiva, emozionale, ci piace o non ci piace, e questo è importante per decidere se ingerire o meno un alimento. E in effetti questi due aspetti dell'informazione gustativa sono importantissimi per il controllo dell'ingestione degli alimenti e determinano le preferenze alimentari, che sono la premessa all'omeostasi materiale ed energetica. Non solo, su via riflessa l'informazione gustativa entra a far parte di quella che è la fase cefalica della digestione, vale a dire una serie di segnali che nascono a livello dei sensori gustativi servono per mettere in moto tutta una serie di strutture, dare luogo a risposte metaboliche anticipative nel tratto gastroenterico, che da lì a poco riceverà gli alimenti e dovrà cominciarli a manipolare. Quindi, in sintesi, l'informazione gustativa è molto importante per la nostra sopravvivenza, perché ci consente di scegliere, valutare i cibi che dobbiamo ingerire. Allora, dove nasce questa informazione? Da dove il nostro cervello, dove la ricava? La ricava ovviamente da strutture localizzate nella cavità orale. Perché? Perché il cibo lo mettiamo lì, quindi le strutture sensoriali devono essere localizzate a questo livello. Normalmente a questo livello noi troviamo delle strutture sensoriali soprattutto localizzate sul dorso della lingua, che è l'organo gustativo per eccellenza, e a questo livello noi abbiamo delle strutture particolari che sono chiamate papille gustative, che non sono altro che delle estroflessioni, delle protrusioni della mucosa dorsale della lingua, che contengono di fatto poi i recettori sensoriali. Ce ne sono di tre tipi sulla base della forma, le papille fungiformi nella parte anteriore della lingua, perché hanno la forma di un funghetto. Qui ne vedete una al microscopio elettronico a scansione, eccola qua. Queste altre papille filiformi hanno un significato tattile, qui molto probabilmente c'è una terminazione del trigemino. E poi abbiamo le papille fogliate, ne abbiamo due serie ai lati nella parte posteriore della lingua, che sono, come dice il nome, dei foglietti con delle fessure, poi vedremo meglio in dettaglio come sono localizzati i recettori a questo livello. E infine nella parte posteriore della lingua abbiamo le papille circumvallate, che come vedete qui dalla struttura non si tratta altro che di una grossa papilla fungiforme circondata da un vallo, tutto lì, da cui il nome. All'interno delle papille gustative noi troviamo gli organi sensoriali veri e propri, gli organi chemosensoriali, che sono i bottoni o gemme gustative. Qui vedete una rappresentazione, questa è una sezione istologica qui sulla destra, e non si capisce quasi niente in effetti. E questo è un grosso problema, perché a differenza della retina, prendo un esempio, dove abbiamo tutta una bella stratificazione, le cellule sono distinte e si può riconoscere quali sono e chi sono, qui non si può. Noi abbiamo una specie di cipolla formata da cellule epiteliali specializzate, quindi se sono epiteliali sono attaccate le une alle altre, c'è scarso spazio extracellulare. E qui vedete, le vedete qui sulla sinistra in questo disegno schematico, sono cellule allungate e sono caratterizzate dal fatto che sono immerse nella mucosa della lingua, sono allungate e l'estremità apicale va a pescare dentro un forellino che si chiama poro gustativo. E qui sopra, questo è il dorso della lingua, qui sopra c'è la saliva. Il poro gustativo è il punto in cui la parte apicale di queste cellule sensoriali è bagnata dalla saliva e quindi dal contenuto chimico della saliva stessa. Sono cellule sensoriali, non sono neuroni, quindi sono, per poter comunicare col sistema nervoso centrale occorre un cavetto, e il cavetto viene fornito, qui si vede il poro gustativo, gli stimoli gustativi arrivano a questo livello. Il cavetto è dato da una fibra nervosa che di fatto contrae sinapsi con la cellula gustativa e poi tira dritto fino alla prima stazione nel midollo allungato. Questo è un disegno schematico per farvi vedere com'è un po' l'organizzazione delle cellule gustative all'interno di un bottone. Sono cellule allungate, bipolari, presentano una sinapsi di tipo chimico, la parte apicale della cellula è bagnata e pesca nel poro gustativo ed è bagnata la saliva dove si trovano le sostanze che noi ingeriamo. Vorrei attirare la vostra attenzione sul fatto che esistono delle giunzioni strette subito al di sotto del poro gustativo che impediscono di fatto agli stimoli chimici di entrare nel liquido extracellulare che bagna le cellule stesse. È una sorta di barriera fisica che impedisce agli stimoli chimici di entrare nel mezzo interno. La localizzazione dei bottoni gustativi nelle papille, molto velocemente per darvi un'idea di come sono localizzate. Nella papilla fungiforme il bottone si trova all'apice, il poro gustativo è lì. Nella papilla fogliata noi abbiamo una serie di foglietti ripiegati con delle fessure e i bottoni sporgono sulla parete prospiciente le fessure. Idem per la papilla circumvallata, vedete i bottoni sono queste strutture qui che sporgono e quindi pescano nel liquido che è contenuto nella fessura. C'è tutto un sistema di ghiandole qua sotto che producono un secreto che lava via, che tiene lavato, pulito continuamente la fessura. Questo è il numero di bottoni medio che ha un essere umano, ce ne sono migliaia distribuiti solo sulla superficie della lingua. Tenete presente che i bottoni isolati si trovano anche nel palato, molle, si trovano fino al tratto iniziale dell'esofago, quindi nel tutto il tratto orofaringe-esofageo noi troviamo di fatto dei bottoni gustativi, perché questa è la porta d'accesso all'apparato gastroenterico che dovrà poi elaborare gli alimenti. Siccome sono cellule sensoriali, prive di prolungamento, le cellule gustative sono innervate e l'innervazione è a carico di tre nervi cranici principali, che sono il facciale, il settimo, che come vedete qua innerva i bottoni della parte anteriore della lingua, e innerva anche i bottoni presenti nella parte anteriore delle papille fogliate, e poi abbiamo il glossofaringeo che innerva la parte posteriore delle fogliate, quindi il nono paio di nervi cranici, e la papilla, le papille circunvallate. Questa è una lingua di roditore ratto topo che ha solo una papilla circunvallata, noi ne abbiamo una decina circa. E poi abbiamo il nervo vago, che innerva invece i bottoni sparsi che si trovano ad esempio sull'epiglottide a livello della faringe e via discorrendo. Allora, questa è stata una rapida carrellata di quelle che sono le caratteristiche anatomiche e funzionali del sistema gustativo. Dunque, non ve l'ho detto prima, se ci sono delle domande fermatemi subito, va bene? Se c'è qualcosa che non è chiaro, fermatemi subito senza aspettare la fine. Ovviamente poi potete bombardarmi alla fine, però man mano che vediamo le cose, se qualcosa non vi torna, mi fermate, non è un problema. È tutto chiaro? Allora, se è tutto chiaro procediamo, perché adesso arriviamo al bello, forse la parte anche più succosa, tanto per stare in tema, e cioè come lavorano le cellule gustative, vale a dire quelle cellule sensoriali che vi ho appena mostrato, che da una parte pescano e sondano l'ambiente chimico dato dagli alimenti che noi introduciamo e dall'altra devono comunicare col sistema nervoso centrale. Allora, quindi adesso parliamo della fisiologia delle cellule gustative. Allora, le cellule gustative, come vi ho detto, bisogna spendere due parole su queste cellule particolari. Sono cellule epiteliali specializzate, non derivano da una struttura del neuroectoderma durante l'embriogenesi, non derivano da un placodio o da altre cose del genere, sono strutture che nascono dentro l'endoderma, quindi sono strutture tipicamente epiteliali. E questo è stato dimostrato solo anni fa perché prima si pensava il contrario. Come vedete qui da questa sezione istologica, qui sulla sinistra, le cellule gustative si compattano a formare il bottone, qui c'è il poro gustativo e qua sopra c'è la cavità orale. Qui sulla destra vedete, dunque, come si fa a lavorare su queste cellule che sono immerse nella mucosa della lingua? Ovviamente bisogna estrarre la lingua e poi trattarla con un procedimento adeguato in modo poi da estrarre i bottoni. E qui vedete il risultato di questo procedimento. Questo è un bottone gustativo di ratto, le cellule che vedete qui sono vive, sono osservate con un'ottica interferenziale e vedete, potete apprezzare la loro silhouette, diciamo così, sono cellule allungate, questa è la regione del nucleo, e una volta isolate ovviamente si possono fare tutta una serie di manipolazioni sperimentali e rispondere a dei quesiti, a dei problemi biologici fondamentali. Si possono ulteriormente dissociare cercando di isolarle, e qui ne vedete una isolata, questa è una cellula reale, invece io qui ho disegnato la terminazione nervosa che va inevitabilmente persa durante il processo di isolamento, per ricordarvi che questa cellula non ha un prolungamento, è una cellula epiteliale che contrae contatto sinaptico con una terminazione nervosa. Allora, cosa devono fare queste cellule gustative? Qual è il compito fondamentale di queste cellule gustative? Il compito fondamentale di queste cellule gustative è il seguente. Loro devono essere in grado di captare e riconoscere le sostanze chimiche presenti negli alimenti. Una volta fatto questo, però, devono comunicare quello che hanno trovato al sistema nervoso centrale. Il sistema nervoso centrale comprende un solo linguaggio, che è quello dei segnali elettrici, che arrivano lungo dei cavetti, che sono le fibre nervose, lungo i nervi. Quindi la cellula gustativa ha il compito non solo di rilevare queste sostanze e di identificarle, di riconoscerle, ma ha anche il compito di trasformare questi segnali chimici alimentari in segnali biologici, cellulari, in grado poi di attivare le fibre nervose. Quindi segnali chimici negli alimenti bisogna trasformarli in potenziali d'azione nelle fibre afferenti, perché sennò il sistema nervoso centrale non capisce niente di quello che sta succedendo in periferia. Questo processo prende il nome di trasduzione sensoriale, come conoscerete già, avete sentito anche i precedenti seminari che hanno trattato di questo processo che è fondamentale nella fisiologia sensoriale, perché senza questo processo il sistema nervoso centrale non sentirebbe un bel niente, non si renderebbe conto di quello che succede fuori da lui. Allora, quindi, per capire come avvengono i processi trasduttivi nelle cellule gustative, dobbiamo innanzitutto imparare una cosa importante. Queste cellule sono polarizzate, hanno una loro polarità sia morfologica che funzionale, e la polarizzazione deriva dal fatto che, come vi ho mostrato prima, subito al di sotto del poro gustativo le cellule sono attaccate le une alle altre e separate da queste giunzioni strette che non lasciano passare le sostanze chimiche dalla saliva verso il liquido, il fluido interstiziale. Ma impediscono anche un'altra cosa importante queste giunzioni strette: le proteine inserite qui non diffondono liberamente, non tornano indietro, diffondendo nella parte inferiore della membrana. Quindi queste giunzioni strette di fatto creano due distretti membranali nella cellula gustativa, che sono la membrana apicale, quella che interagisce con gli stimoli chimici, che è infatti chemosensibile, e questo è il chemosensore, e la membrana basolaterale, che è quella che ospita i contatti sinaptici con le terminazioni nervose. Quindi adesso noi, per capire come avvengono i processi trasduttivi in queste cellule, partiamo da qua in alto, cioè andiamo a vedere come fanno le cellule gustative a riconoscere le sostanze chimiche. Dopo poi vedremo come fanno a trasformare questo segnale chimico in un segnale cellulare che consenta l'esocitosi del neurotrasmettitore. Allora, dobbiamo riprendere in mano questa patata bollente della diversità degli stimoli chimici. In effetti, gli stimoli gustativi sono moltissimi, sono tantissimi. Anche se noi abbiamo solo 5 sensazioni gustative, la chimica degli stimoli ci dice che possiamo andare da dei semplici ioni inorganici come il sodio a sostanze organiche complicatissime, la chinina, che è un alcaloide, la caffeina e via discorrendo. Allora, noi abbiamo quindi un corredo di stimoli chimici che variano moltissimo dal punto di vista strutturale. Ci aspettiamo che cosa? Devono esistere dei radar nelle cellule gustative che saranno sintonizzati a captare i diversi tipi di stimoli chimici, visto che sono così diversi. E in effetti, dopo anni e anni di studi, si è arrivati alla conclusione che i radar sono fondamentalmente di due tipi, cioè quelle strutture presenti nella membrana apicale che possono interagire con quella marea di stimoli chimici sono soltanto due categorie: i canali ionici e i recettori accoppiati a proteina G, che fungono appunto da sensori molecolari. Mi spiego meglio. Nella membrana apicale delle cellule gustative è stato possibile stabilire che queste sostanze, saccarosio, fruttosio, chinina, protoni, potassio, sodio, ione, eccetera, interagiscono di fatto con delle proteine intrinseche di membrana, una con un buco centrale, cioè un canale ionico, e un'altra invece che non ha buchi, però è accoppiata a una proteina G intracellulare. Quindi i sensori sono solo queste due categorie di molecole proteiche. Non solo, si è anche visto che i canali ionici tendono a essere i sensori per gli ioni, per gli stimoli gustativi in forma ionica, ad esempio il sodio ione, il potassio ione, e sono state individuate tutta una serie di canali ionici. Di alcuni di questi vi parlerò più in dettaglio tra pochi secondi. Invece, per quanto riguarda le sostanze organiche, quindi le molecole organiche, si è definitivamente stabilito che esse interagiscono, almeno nei mammiferi, perché poi se cambiamo classe di vertebrato possono cambiare le cose, ma nei mammiferi queste interagiscono con le GPCR, quindi recettori accoppiati a proteina G, che sono stati finalmente identificati negli ultimi 5-6 anni. Allora, adesso io vi ho fatto vedere che gli stimoli gustativi sono molto diversi dal punto di vista chimico. I sensori sono di solo due tipi come categorie, però, adesso qui la cosa si complica, i processi trasduttivi possono essere molto complessi. Quindi, per semplificare le cose, io vi presento adesso un paio di esempi che dovrebbero darvi un'idea di come operano queste cellule. Il primo esempio riguarda la trasduzione degli ioni sodio, cioè in pratica il cloruro di sodio, il sale da cucina che noi utilizziamo per salare gli alimenti. E poi vi mostrerò come avvengono i processi trasduttivi per le molecole organiche. Non vi parlerò dei processi trasduttivi per i protoni perché ancora non si è arrivati a un accordo su come di fatto questi ioni agiscono sulle cellule gustative. E non si arriva a un accordo per un motivo secondo me molto semplice. I protoni sono una specie chimica molto reattiva, reagiscono con tutto. Quindi stabilire qual è esattamente il sensore per il protone non è una cosa facile, perché i protoni ad esempio alterano anche i canali di voltaggio dipendenti, ma non sono quelli riconosciuti come i sensori per gli idrogenioni. Quindi quello lo lasciamo fuori perché ci confonderebbe troppo le idee. Allora, cominciamo con la captazione degli ioni sodio. Perché studiare la trasduzione gustativa degli ioni sodio? Perché il sodio alimentare ha un'importanza per l'omeostasi elettrolitica fondamentale. Vi ho detto che noi non viviamo più, non siamo più organismi marini e essendo organismi terrestri dobbiamo procurarci il sodio perché questo è il principale catione presente nel liquido extracellulare e come tale è fondamentale per tutta una serie di processi che conoscerete sicuramente meglio di me. La genesi e la conduzione del potenziale d'azione richiede un adeguato gradiente di sodio e il sodio extracellulare è di origine alimentare, non può essere di nessun'altra origine. Poi abbiamo che ovviamente il sodio extracellulare è fondamentale per definire il volume dei fluidi corporei. Quindi insomma il sodio alimentare è importantissimo e difatti tutti i vertebrati hanno sviluppato questo senso che noi umani definiamo come sensibilità salato, per gli animali non si può usare questa terminologia ovviamente. Come si è arrivati alla decifrazione di quello che è il meccanismo trasduttivo per lo ione sodio? Da un'osservazione curiosa, cioè che un farmaco, un diuretico, l'amiloride, di fatto riduce la percezione del salato, anche nell'uomo. E adesso vi mostro una serie di esperimenti che abbiamo condotto recentemente. C'è chi li ha fatti prima di noi, però vi mostro le cose che ho fatto io perché mi dà più gusto. Allora, voi potete subito vedere l'effetto dell'amiloride procedendo su un animale da laboratorio in questo modo. Lo sottoponete al test delle due bottiglie, che è un test prettamente gustativo. In pratica voi gli presentate due biberon, uno che contiene solo acqua, questo qui, e l'altro che contiene la soluzione che voi volete assaggiare, che volete vedere se all'animale piace o non piace. Poi calcolate quanto beve dal biberon contenente solo acqua in ml e quanto beve in ml, quanti ml introduce dal biberon contenente la soluzione, in questo caso una soluzione di cloruro di sodio. Poi per quantificare il consumo si utilizza una formula molto semplice che prende il nome di rapporto di preferenza o indice di preferenza, in cui voi valutate la quantità di soluzione salata, in questo caso ingerita, nei confronto della quantità totale di soluzione ingerita. Ottenete così un indice che varia da 0 a 1, ok? Se è 0,5 vuol dire che per lui l'acqua e quella soluzione sono uguali, non sente differenza. Se l'indice è superiore a 0,5 vuol dire che lui preferisce quella soluzione all'acqua, se è inferiore di 0,5 vuol dire che non gli piace. Allora vediamo, proviamo, se voi lo cimentate con delle soluzioni di sodio cloruro 200 millimolare e 500 millimolare, qui sono riportati i rapporti di preferenza nelle colonne blu, voi vedete che al ratto proprio non gli piacciono, tende ad evitare, ne beve un po', ma poi se aumentate molto la concentrazione proprio la rifiuta. Ora, se voi mettete insieme al cloruro di sodio 50 micromoli litro di amiloride, vedete subito che le cose cambiano, è come se non lo sentisse più, anzi, questa qui gli piace pure. In effetti, qui non è riportato, ma se voi, il ratto non è che non ami il salato, è che se è troppo concentrato non gli piace, ma se voi prendete una soluzione 100 millimolare, la preferisce sull'acqua. E in effetti, vedete che l'amiloride riduce fortemente quello che sente lui per salato e che non gli piace, riportandolo su addirittura la preferenza di sopra di quella dell'acqua. E idem fa anche per una soluzione disgustosa come questa di 500 millimoli litro di cloruro di sodio. Allora, e in effetti si è scoperto che le cellule gustative, dunque intanto, l'amiloride quale canale, allora, l'amiloride perché viene usata? L'amiloride viene usata perché blocca un canale del sodio particolare, che è il canale del sodio epiteliale, o ENAC, dall'inglese Epithelium Sodium Channel. Questo canale era ben noto ai fisiologi, prima che diventasse anche noto ai fisiologi gustativi, perché è coinvolto nel recupero di sodio, ad esempio a livello renale. Nella parte distale del nefrone, noi abbiamo che questo canale, che lo vedete qui, è responsabile del recupero di sodio dalla preurina, il recupero facoltativo, quello per intenderci sotto controllo dell'aldosterone. E quindi, e in effetti, se voi fate arrivare qui nella preurina l'amiloride, che viene filtrata, l'amiloride blocca il canale, il sodio non viene recuperato e lo eliminate con le urine, però dietro al sodio che ci va? L'acqua, perché se non viene recuperato il soluto, l'acqua che viene recuperata passivamente non lo segue, quindi noi abbiamo una diuresi osmotica, giusto? Ed era poi infatti il compito di questa sostanza. Allora, questa sostanza blocca questo canale ionico, che lo vedete, la cui struttura e topologia di membrana è riportato qui in alto a sinistra. Questo non è da confondere col canale voltaggio dipendente del sodio, non ha nulla in comune. È formato essenzialmente da 4 subunità, questa è la stechiometria che si ritiene valida, 2 subunità alfa, una beta e una gamma. Vedete che ognuna di queste subunità presenta 2 eliche transmembrana, e quindi non ha proprio niente a che vedere con il canale voltaggio dipendente del sodio. Fra l'altro, quello là è voltaggio dipendente e bloccato dalla tetrodotossina, questo non è voltaggio dipendente ed è bloccato dall'amiloride. Allora, detto questo, ovviamente tutti si sono chiesti, ma non sarà mica questo canale presente nelle cellule gustative a giustificare quell'effetto dell'amiloride che vi ho appena mostrato? E in effetti le cose stanno proprio così. Il canale ENAC è espresso dalle cellule gustative. Qui vedete come esempio una sezione istologica trattata delle papille vallate, di una papilla vallata. Qui ci sono i vari bottoni, non si vedono bene i contorni, però potete vedere le cellule colorate per la subunità gamma. Fate così per la subunità alfa e la subunità beta, le trovate tutte e 3. E quindi, in effetti, le cellule gustative esprimono questo canale. A questo punto, ovviamente, in molti, me compreso, si sono messi a studiare le caratteristiche di questo canale ionico espresso dalle cellule gustative. E come si fa? Beh, ve l'ho fatto vedere prima. Voi isolate i bottoni dall'animale. A questo punto i bottoni, vedete, le cellule gustative sporgono, sono accessibili a elettrodi e quindi si può operare con tecniche standard di elettrofisiologia ed è possibile quindi monitorare le correnti ioniche mediate da questo canale ENAC. E vediamo un esempio. Se voi vi mettete con la tecnica del patch clamp in configurazione di whole cell, quindi avete il controllo di tutta la membrana cellulare, no? E ponete la cellula ad un potenziale di membrana artificiale indotto da voi di circa meno 80 millivolt, vedete che in molte cellule compare una corrente stazionaria, questa qui, entrante, cioè vale a dire entrano dei cationi all'interno della cellula. Se voi applicate adesso in bagno l'amiloride, lo vedete qua, questa corrente stazionaria viene depressa quasi completamente. Notate anche la riduzione del rumore elettrico, che è indice di una chiusura dei canali ionici. Quindi questo è un metodo molto semplice per poter studiare in condizioni abbastanza rutinarie questa corrente ionica mediata dal canale ENaC nelle cellule gustative. E in effetti, partendo da questo presupposto, si possono fare tutta una serie di saggi. Allora, il primo che vi mostro è stabilire la sensibilità di questo canale ionico all'amiloride. Questo perché? Perché si vuole studiare la sensibilità di questo canale ionico all'amiloride? Dal punto di vista degustativo, cosa se ne frega? No. Ci frega sapere se questo canale ionico, ad esempio, è simile al canale ionico espresso a livello renale o a livello di altri tessuti. Perché poi sulla base di questo è possibile fare delle deduzioni e progettare altri esperimenti. Allora, la prima cosa che è stata fatta è stabilire la sensibilità all'amiloride. Voi applicate delle dosi crescenti di amiloride, andate a valutare come varia la corrente stazionaria, calcolate l'effetto, questa escursione che diventa la vostra corrente bloccata all'amiloride, la riportate su un grafico, cioè fate una curva dose-risposta e ottenete che la sensibilità è elevatissima, cioè la costante di inibizione, quella che in pratica rappresenta la concentrazione in corrispondenza della quale metà della corrente è bloccata, è di 0,1 micromoli litro. Questo è un valore in perfetto accordo con il canale ENaC renale, gli assomiglia tremendamente perché anche quello ha questa sensibilità. Potete poi fare un'altra cosa, il canale ENaC è chiamato canale del sodio perché normalmente è un canale cationico, è più permeabile al sodio di altri cationi presenti nei liquidi organici come ad esempio il potassio. Allora, visto che il canale ENaC canonico ha una permeabilità al sodio maggiore di quella del potassio, andiamo a vedere cosa succede nelle cellule gustative. Come fate? Prendete una dose di amiloride, sempre quella, poi la applicate alle vostre cellule gustative cambiando il voltaggio di membrana, così ottenete quella che è la corrente bloccata dall'amiloride ai vari voltaggi. Se adesso voi la graficate in questo modo e avete la corrente bloccata dall'amiloride in funzione del voltaggio di membrana, vedete che la voltaggio dipendenza non è lineare, segue quella descritta dall'equazione della corrente di Goldman, Hodgkin e Katz per il campo costante e che consente, fra l'altro, utilizzando questa equazione, di derivare quella che è la permeabilità relativa del canale ai due cationi principali, che sono il sodio e il potassio. Vedete che in questa cellula gustativa, vi ripresento questa perché mi piaceva la curva, ovviamente ci vuole un numero medio, ma anche nel numero medio, qui ovviamente compaiono le barre di variabilità, il valore medio è prossimo a questo 6 che si ottiene in questa cellula gustativa specifica. Quindi noi abbiamo che le cellule gustative di fatto esprimono un canale ionico espresso anche dal nefrone, ma anche dal colon, anche a livello dei bronchioli, e che è coinvolto nel recupero di sodio. Allora, come funziona il meccanismo trasduttivo? Una cosa importante che non vi ho detto e vi dico adesso è che poi studi ulteriori, prima vi ho fatto vedere una sezione immunocitochimica, con una reazione immunocitochimica e il colore, il segnale era distribuito su tutto il citoplasma, va bene? Questo probabilmente perché l'anticorpo andava a captare canali ENaC preformati o informazione all'interno del citoplasma. Tuttavia, se voi applicate gli anticorpi in una struttura, un bottone gustativo intatto, questi si localizzano unicamente a livello della membrana apicale, per suggerire che cosa? Che i canali ENaC a livello membranale sono localizzati prevalentemente nella membrana apicale, che è il posto dove ci aspettiamo che esista il sensore per la sostanza, lo stimolo chimico. Allora, tutta una serie di studi elettrofisiologici e non hanno condotto a formulare questo modello della trasduzione del sodio che a noi suscita la sensazione di salato. Allora, nella membrana apicale delle cellule gustative sono presenti, preformati, questi canali del sodio epiteliali che sono sempre aperti. Normalmente, se voi non mangiate niente, la saliva ha un tenore di sodio molto basso, 15 millimoli litro, cioè non assomiglia per niente al tenore di sodio che abbiamo nell'ambiente, nel liquido extracellulare. Però se vi mettete a mangiare delle patatine fritte, salate, immediatamente la concentrazione di sodio aumenta a livello della saliva. Il canale ENaC è aperto e quindi il sodio delle patatine entra di fatto nella cellula gustativa, non un altro sodio, proprio il sodio delle patatine. Entra nella cellula gustativa. Perché entra? Perché all'interno della cellula gustativa ha un tenore di sodio ione molto basso, che è tipico di tutte le cellule, c'è la pompa di scambio sodio-potassio e via discorrendo. Questo flusso di ioni sodio, quindi, è lo stimolo gustativo qui che entra nella cellula, dal punto di vista elettrico corrisponde a delle cariche positive che entrano e che di fatto determinano una depolarizzazione. Ed questo è stato misurato, e la stimolazione con sodio ione determina la produzione di un potenziale di recettore nelle cellule gustative. E questo è il segnale biologico che rappresenta l'evento iniziale del processo trasduttivo. Ci siamo fino qui? Prima di vedere adesso il processo trasduttivo per le molecole organiche, vorrei attirare la vostra attenzione su un fatto che a mio avviso è molto importante, e cioè che ovviamente l'amiloride, se voi applicate l'amiloride, si riduce questa corrente, e di fatto nell'uomo, se voi applicate l'amiloride sul dorso della lingua, riduce la sensazione gustativa per il salato. Ah, dimenticavo. Il canale ENaC, vabbè, questi erano esperimenti condotti sui roditori. A noi cosa ci interessa dei roditori? Noi cosa facciamo? Di fatto, anche nell'uomo, il canale ENaC è utilizzato per la captazione degli ioni sodio. È stato dimostrato in passato e recentemente sono state fatte le registrazioni, però su questo tornerò tra un attimo. Invece vi dicevo, vorrei mostrarvi una cosa molto interessante, cioè che noi abbiamo stabilito che il canale ENaC gustativo è molto simile al canale ENaC renale. E quindi ci troviamo di fronte a due strutture apparentemente diverse che utilizzano lo stesso canale. E com'è possibile? E questo è possibile perché la finalità del funzionamento di queste due strutture è la stessa. Il bottone gustativo deve indicarci quali sono le sorgenti di sodio da introdurre con la dieta. Il nefrone deve cercare di recuperare il sodio che per sbaglio potrebbe finire nelle urine. Quindi, dal punto di vista della finalità, queste due strutture esprimono lo stesso tipo di canale in processi diversi, ma che convergono nello stesso obiettivo, quello di mantenere un'adeguata concentrazione di sodio ione nel liquido extracellulare. Ora, tutti sanno che l'ENaC presente nel nefrone è sotto controllo dell'aldosterone, cioè vale a dire l'aldosterone aumenta di fatto il numero di canali ENaC presenti nei nefrociti distali, consentendo quindi un maggior recupero di sodio dall'urina. La domanda risulta ovvia, ma non è che anche l'aldosterone influenzerà di fatto l'espressione dell'ENaC a livello delle cellule gustative? Eh sì, è proprio stato scoperto questo, che l'aldosterone controlla di fatto il livello di espressione del canale ENaC nelle cellule gustative. E questo è stato dimostrato prima con studi elettrofisiologici da registrazione del nervo e poi recentemente, insomma 6-7 anni fa, dal gruppo di Thomas Finger in Colorado è stato dimostrato con queste tecniche di immunocitochimica che di fatto abbiamo un aumento dell'espressione dell'ENaC nelle cellule gustative. Qui vedete una sezione di papille fogliate e questi sono i bottoni gustativi, questo è un bottone, un altro, sono state colorate con gli anticorpi per le tre subunità del canale ENaC. Vedete, c'è una grossa espressione dell'alfa, cala un po' l'espressione man mano che andiamo verso la beta e la gamma, però si può vedere che il segnale c'è. Se adesso voi trattate gli animali con aldosterone oppure gli date gli somministrate una dieta sodio priva, ci sono vari meccanismi per indurre questo effetto, se non gli date sodio l'animale lo produce lui l'aldosterone, oppure glielo date voi, glielo iniettate, Succede questo, qui ho preso questa immagine perché secondo me è molto chiara, in cui si vedono tre bottoni gustativi marcati per le tre subunità del canale ENA, che vedete, questa è la parte apicale, come spicca immediatamente l'aumento del segnale a livello della membrana apicale, che è quella chemosensibile. Qui, questa parte qui, si trova a questo livello, vedete, è poco marcata, giusto? Qui invece è molto marcata. Per indicare come sono stati interpretati questi dati, sono stati interpretati in questo modo: l'aldosterone, che è un segnale di avvertimento che dice al nostro organismo di non sprecare il sodio, contestualmente dice anche al sistema gustativo, lo rende più sensibile in modo da rilevare, fonti di sodio inaspettate. È chiaro? Siamo, questa sarebbe la finalità. Allora, anche, vi dicevo, anche nell'uomo l'ENAC ha la sua importanza nel rilevare la presenza del sodio alimentare. Questo è stato descritto anni fa, già nel 1983 era stato descritto l'effetto dell'amiloride sulla percezione del salato nell'uomo. Recentemente sono stati fatti studi quantitativi, qui in pratica dei volontari è stata misurata quello che è il potenziale superficiale della mucosa quando viene stimolata con sodio cloruro. Ora, vi ho appena fatto vedere che il sodio entra nella cellula gustativa, giusto? Chi si lascia indietro? Il controanione, e quindi la parte superficiale della lingua diventa negativa durante il processo trasduttivo. Andando a monitorare questa negatività e andando a studiare l'effetto della presenza di amiloride, si è trovato che in effetti anche nell'uomo una quota di questa corrente ionica che entra nelle cellule gustative è bloccata dall'amiloride. Non completamente però, vedete, ci sono degli individui in cui la amiloride non ha effetto, altri in cui la amiloride blocca al massimo il 50% di questa corrente. Questo dato come viene interpretato? Intanto qui il campione comprendeva persone dai 25 ai 65 anni di età, quindi sicuramente ci sono delle grosse variazioni legate anche allo stato metabolico e ormonale delle persone considerate. E poi però, al di là di questo, c'è da considerare il fatto che nella nostra specie una grossa quota della percezione al salato non è amiloride sensibile, vedete, al massimo il 50%. C'è un altro meccanismo che trasduce lo ione sodio che nessuno ancora conosce, e quindi mi fermo qua perché nessuno sa niente. Allora, la seconda cosa che vi volevo mostrare, ci sono domande? Procedo? Allora, la seconda cosa che vi volevo mostrare era la ricezione gustativa delle sostanze organiche. Allora, quando io parlo di sostanze organiche, penso immediatamente, immagino anche voi, pensando al gusto, a tre categorie di sostanze, che le ritroviamo negli alimenti che noi ingeriamo tutti i giorni. Il saccarosio, quindi il dolce, nelle torte, per intenderci, la caffeina nel caffè e il glutammato, l'umami. Forse non si sapeva, ma adesso dovreste saperlo, si trova in tanti formaggi stagionati, parmigiano reggiano per esempio, è una fonte ricchissima di glutammato, e quel sapore che dà è proprio quello che i giapponesi chiamano umami, ma è il sapore poi anche del brodo di carne, per intenderci, è quel sapore gustoso che non è possibile ottenere mettendo insieme gli altri quattro sapori fondamentali, ecco perché si considera che sia un sapore per conto suo. Perché non è possibile, combinando salato, amaro, dolce e aspro, ottenere l'umami. Allora, queste sostanze, queste molecole organiche, dunque per lungo tempo si aveva l'idea di quello che potesse essere il meccanismo trasduttivo a pezzi, e si era arrivati a formulare questo modello, cioè si immaginava che succedesse questo per queste sostanze. Deve esistere un recettore presente nella membrana apicale, perché queste sostanze non entrano nella cellula gustativa, a differenza del sodio ione. Si era trovato che ci dovesse essere anche una proteina G, perché il GTP è importante affinché si abbia attivazione delle cellule gustative, e poi ci deve essere un sistema effettore intracellulare in grado di produrre un segnale biologico, e questo si era dedotto dal fatto che si era scoperto l'AMP ciclico nelle cellule gustative, l'inositolo trifosfato, fosfolipasi C e via discorrendo. Ora bisognava mettere insieme tutti questi pezzi, E ovviamente il pezzo mancante, fondamentale, era il recettore, che è stato identificato solo negli ultimi 5 anni. Quindi per decenni si è brancolato nel buio, poi finalmente due gruppi americani sono riusciti, una serie di gruppi, però adesso hanno preso tutti in mano due gruppi americani, sono riusciti a individuare, identificare i recettori. Quindi adesso io vi faccio una rapida rassegna di queste componenti molecolari della via trasduttiva per le molecole organiche. I recettori apicali. Allora, questi sono stati scoperti nel 2000, nel nuovo secolo, e ne sono stati individuati due gruppi. Ha aiutato moltissimo la disponibilità delle sequenze nel genoma, del fatto che dovevano essere proteine recettori accoppiate a proteine G, quindi non è andato a spulciare dove potessero essere. Si conoscevano delle mutazioni a carico che davano dei mutanti incapaci di percepire certi sapori, si sapeva dove erano localizzati i loci sui cromosomi, insomma tutta una serie di combinazioni hanno portato finalmente alla identificazione di due gruppi di recettori accoppiati a proteina G espressi in modo specifico dalle cellule gustative. Il primo è questo, si chiama T1R, che contiene solo 3 membri, che sono il T1, R1, l'R2 e l'R3. Ha la tipica struttura dei recettori accoppiati a proteina G, 7 eliche transmembrana. La sua caratteristica saliente è questo dominio extracellulare N-terminale, che è enorme. La seconda categoria di recettori accoppiati a proteina G è quello del T2R. Pure questo è una famiglia, dunque qui ci sono almeno una trentina di componenti invece, qui solo 3, qui una trentina. Dunque, le palline blu sono le parti con gli aminoacidi conservati, quelli, che colore rosa, sono quelli variabili, da un recettore all'altro. Anche qui vedete la tipica struttura a 7 eliche transmembrana, tipica dei recettori accoppiati a proteina G, ma anche questo grosso dominio extracellulare. Insomma, a chi assomigliano questi recettori? Assomigliano al gruppo 3, il primo, il T1R, assomiglia al gruppo 3 dei GPCR, che sono quelli che comprendono i recettori metabotropici per il glutammato, il recettore GABA-B, il sensore per il calcio, quello espresso dalle cellule delle paratiroidi, e anche, non so se se la Menini ha parlato dei recettori per i feromoni ieri, no, niente, e anche un gruppo di recettori olfattivi particolari per i feromoni, che sono caratterizzati appunto da avere questo dominio extracellulare, che è il sito di legame per il ligando, va bene? E invece questi assomigliano al gruppo 1, che in cui il ligando si va a legare ad una tasca tra le alfa eliche transmembrana, e questo gruppo contempla la rodopsina, che dovreste aver sentito, i recettori olfattivi OR, che dovreste aver sentito ieri, e anche una categoria di recettori per i feromoni V1R. Ora, questi recettori hanno un'affinità per quali sostanze gustative? Lo vediamo subito. Torniamo indietro. Il gruppo T1R è quello responsabile per la captazione delle sostanze dolci e umami. Il gruppo T2R per le sostanze amare. E non si mescolano, le due non hanno, questo non ha affinità per il glutammato o per il saccarosio e viceversa. Però sono organizzati in questo modo, i recettori per gli zuccheri non è uno di quei tre, ma è un eterodimero di quei tre, precisamente il T1R2 più il T1R3 dimerizzano per formare il recettore gustativo per le sostanze dolci. La eterodimerizzazione non è una cosa strana di questi recettori, era già nota per i recettori appartenenti proprio al gruppo 3 delle GPCR, ad esempio i recettori metabotropici o il GABA-B. L'eterodimero T1R1 e T1R3 invece rappresenta il recettore per gli aminoacidi, in particolare per il glutammato. Infine abbiamo invece i T2R che formano dei monomeri, non sembra che dimerizzino o che formino delle strutture oligomeriche e sono i recettori per le sostanze amare. Quindi il recettore è stato individuato. Adesso si sa con sicurezza che questo eterodimero riconosce gli zuccheri, tutte le sostanze dolci fondamentalmente. Questo riconosce quasi tutti gli aminoacidi, in particolare il glutammato, e questi, perché sono una trentina, riconoscono le varie categorie di sostanze amare. Passiamo alla proteina G. Allora, la proteina G è coinvolta nel meccanismo trasduttivo, ne sono state individuate alcune nelle cellule gustative, e la più importante che vi ricordo, perché è stata la prima a essere scoperta ed è specifica del tessuto gustativo, è la gusducina o gasducina, che dir si voglia. È una proteina, il nome lo dice chiaro e tondo, che è tipica del tessuto gustativo. È una proteina G eterotrimerica, e la subunità alfa assomiglia alla transducina, quella che troviamo nei fotorecettori, della stessa categoria. Infatti assomiglia alla transducina e colocalizza in parte con i recettori T1R e T2R, cioè quei recettori gustativi per le sostanze organiche. Non è l'unica, però ne esistono delle altre, ma non ve le dico quali sono le altre. Questa è una proteina G specifica del tessuto gustativo. Se voi eseguite una banalissima RT-PCR, qui vedete tessuto gustativo, tessuto epiteliale che circonda le papille, la banda per la gasducina è presente solo dove abbiamo estratto il nostro RNA messaggero dal tessuto gustativo. Se voi fate un'immunocitochimica, questa è una sezione di una papilla fungiforme di ratto, qui vedete il bottone gustativo, fate una colorazione immunocitochimica e trovate che alcune cellule esprimono questa proteina G. Non tutte, solo alcune. E quindi c'è anche la proteina G, adesso la conosciamo. Il sistema effettore, qui le cose si complicano, perché il sistema effettore, a valle della proteina G, contempla diversi componenti. Innanzitutto studi recenti hanno dimostrato che la fosfolipasi, l'isoforma beta 2 della fosfolipasi C e un canale ionico particolare, il TRPM5, non so se ne avete presente, è un canale cationico. TRIP significa Transient Receptor Potential, è stato prima identificato nella drosofila, nel sistema gustativo della drosofila, e poi dopo è stato trovato anche nei mammiferi. Il sottotipo MC è un canale cationico che normalmente consente il flusso, l'ingresso di calcio nelle cellule che sono ad esempio non eccitabili, che non hanno canali voltaggio dipendenti per il calcio, per intenderci. Bene, queste due molecole, la fosfolipasi C-beta 2 e il canale TRPM5, sono elementi chiave del sistema effettore a valle dei recettori T1R e T2R. E questo è stato dimostrato recentemente grazie alla costruzione di topi knockout per la fosfolipasi C-beta 2. Sono stati creati in un laboratorio americano. L'esperimento qui consiste in questo. Si va a misurare l'attività neurale dal nervo facciale che innerva i bottoni gustativi anteriori nel topo. E questi segnali che vedete sono un segnale integrato di tutti i potenziali d'azione registrati in un secondo dal nervo quando stimolate la lingua con saccarina, chinina, glutammato, sodio cloruro, acido citrico, cioè con quelli che sono le cinque sostanze che evocano i cinque sapori fondamentali. Ora, nel wild type voi vedete che il nervo risponde, cioè riceve informazioni dai bottoni gustativi e genera questa scarica che è integrata, e qui non vediamo i potenziali d'azione, sono sommati. Se andate a fare la stessa cosa nel topo knockout per la fosfolipasi C, vedete che è scomparsa la risposta neurale quando stimolate la lingua con saccarina, chinino, glutammato, mentre rimane quella al cloruro di sodio e all'acido citrico. Risultati analoghi si ottengono anche con il KO per il TRPM5. Cioè, in pratica, vedete, nel KO che manca di questo canale, apparentemente non c'è più trasmissione lungo il nervo dell'informazione relativa alla saccarina, la chinina e il glutammato. Questo come viene interpretato? Viene interpretato in questo modo. Le cellule gustative che non esprimono Questi due componenti non sono in grado di generare un segnale che attiva le terminazioni nervose. Dunque, fosfolipasi C-beta 2, canale TRIP M5 non sono gli unici componenti, sono state fatte tutta una serie di sperimentazioni, è stato possibile individuare delle subunità gamma di proteina G che colocalizzano con il canale TRIP colocalizza con la fosfolipasi C-beta 2, la gasducina colocalizza con il canale TRIP, insomma tutta una serie di, con questo gioco a incastro di colocalizzazione, si è arrivati a formulare questo modello che adesso vi presento, che io ho chiamato, gli autori non lo sanno, modello Zucker-Riba, perché questi due autori americani sono quelli che hanno prodotto più dati a supporto di questo, però hanno anche sollevato un vespaio, infatti loro non lo chiamano mai il nostro modello. E vediamo in che cosa consiste questa loro interpretazione. Noi abbiamo la sostanza organica che potrebbe essere il saccarosio o la chinina, un alcaloide o il glutammato, che interagisce col proprio recettore che è specifico per quella sostanza organica. Il recettore attivato determinerebbe l'attivazione della gasducina che rilascia la subunità alfa e la subunità beta gamma. La beta gamma è quella che può attivare la fosfolipasi C isoforma beta 2 con rilascio di IP3 dalla membrana. L'IP3 andrebbe ad aprire questo canale del calcio presente nel reticolo endoplasmatico, che è il recettore per l'IP3. Abbiamo rilascio di calcio e il rilascio di calcio andrebbe ad attivare un canale di membrana, il TRIP M5. Com'è sta storia? Allora, i canali TRIP ne esistono di tanti tipi e sono praticamente tutti permeabili al calcio. Ora, questo qui e poi anche l'M4 sono gli unici invece che non sono permeabili al calcio. Sono dei canali cationici per i cationi monovalenti. Tra l'altro questo si apre proprio in seguito all'aumento della concentrazione citosolica di calcio, che quindi è un attivatore endogeno citoplasmatico. E quando si apre lascia entrare sodio, quindi determinando una depolarizzazione di membrana. Quindi alla fine, secondo questo modello, anche nel caso delle sostanze organiche, noi abbiamo la produzione di un potenziale di recettore come evento finale del processo trasduttivo, anche se la via è molto più complicata. Quindi il segnale biologico è un delta, una variazione del potenziale di membrana. Tuttavia, come vi ho detto, questi dati hanno sollevato un vespaio perché non tutti sono d'accordo, infatti secondo altri hanno prodotto dati che suggeriscono che il canale TRIP, come ve l'ho mostrato io, non è essenziale. Adesso non vi faccio vedere i dati, fidatevi, il modello che è uscito da questi dati è il seguente, che io chiamo modello Roper-Malegoschi perché sono gli altri due gruppi che sostengono invece questa ipotesi, e cioè è tutto uguale come il modello precedente, solo che secondo questi autori il calcio rilasciato dal reticolo endoplasmatico rappresenta il segnale finale della trasduzione, non deve innescare un'ulteriore depolarizzazione. Quando dico segnale finale voglio dire che dopo questo segnale c'è il rilascio del neurotrasmettitore, ci siamo? E ovviamente loro hanno portato delle considerazioni, infatti ancora non c'è accordo su questo aspetto, anche se molti pezzi di questa via trasduttiva sono comuni ai due modelli. Detto questo, vado molto velocemente verso la conclusione di questo seminario, mostrandovi abbiamo visto quello che succede nella membrana apicale, vediamo cosa succede nella membrana basolaterale, che è quella sinaptica.
Sì. Posso farvi una domanda? Cambiando argomento. Sì. Non dovrebbe essere abbastanza facile distinguere tra i due modelli, perché in un caso devi misurare un potenziale di recettore...
Che nessuno ha misurato. È ipotetico, infatti nessuno l'ha fatto ancora. Questo sarebbe proprio. Nessuno l'ha fatto. No, nessuno l'ha ancora fatto, anche perché tutti i dati su quel canale TRIP si basano su la localizzazione, individuazione immunocitochimica nelle cellule gustative, ma nella cellula gustativa ancora nessuno l'ha studiata elettrofisiologicamente. Una volta individuato è stato espresso in una linea cellulare ed è stato poi studiato lì e da lì sono state fatte tutte le deduzioni. Ecco perché c'è ancora questa cosa in sospeso. Mentre invece per il segnale di calcio quello è stato studiato direttamente nelle cellule gustative. Allora, la comunicazione sinaptica cellula gustativa e fibra nervosa avviene in questo modo, almeno si ritiene che avvenga in questo modo. Le cellule gustative producono un neurotrasmettitore che fino a due anni fa nessuno sapeva quale fosse e adesso si comincia ad avere un po' qualche idea della sua natura. E questo neurotrasmettitore si ritiene che sia segregato in vescicole perché queste si vedono al microscopio elettronico. Allora, come avviene il meccanismo di rilascio? Ovviamente la cosa più semplice da pensare è che il rilascio avvenga secondo lo schema classico dell'esocitosi calcio dipendente. Allora, sulla base di questo si ritiene che la depolarizzazione indotta ad esempio dall'attivazione dell'ENAC o del TRIP M5 determina l'apertura di canali del calcio voltaggio dipendenti che esistono in queste cellule. Queste cellule sono dotate di canali voltaggio dipendenti per il calcio. L'ingresso di calcio ovviamente fornisce il segnale per consentire l'esocitosi del neurotrasmettitore. E questo è quello che ritiene il modello di Zucker e Riba. Il modello invece di Roper e Margoschi, visto che loro hanno misurato direttamente il segnale calcio e hanno prodotto tutta una serie di dati ottenuti con manipolazioni sperimentali ad hoc, ritengono invece che sia sufficiente il calcio rilasciato attraverso i recettori IP3, quindi dal deposito intracellulare, per innescare il rilascio di calcio. Quindi questa è la situazione attuale. Qual è il neurotrasmettitore? Dunque, nel 2005 si è scoperto, utilizzando una tecnica bestiale, secondo me, che probabilmente è la serotonina uno dei neurotrasmettitori rilasciati. E come è stato possibile? Nel laboratorio di Roper hanno messo a punto la tecnica del biosensore. Siccome non c'era verso di individuare il neurotrasmettitore, l'idea qual è stata? Utilizziamo un biosensore, cioè una cellula, in questo caso la CHO, che esprime dei recettori per la serotonina, I2C, e ovviamente la riempiamo di FURA2, così quando la sua membrana capta della serotonina si accende, adesso diciamola così, voi sapete meglio di me come vanno le cose, si accende e quindi noi possiamo monitorare il rilascio di serotonina. E cosa hanno fatto in questo laboratorio? Hanno preso il biosensore che viene tenuto fermo da una pipetta con suzione e l'hanno messo nella parte vasolaterale di un bottone, vivo, isolato. Dopodiché hanno stimolato il bottone gustativo con delle sostanze chimiche e sono andati a vedere se questo biosensore in effetti si accendeva. E cosa hanno trovato? Che in effetti è proprio così. Qui vedete qua in basso, queste sono risposte ovviamente ottenute questa tecnica di calcium imaging. Voi vedete che se applicate serotonina al biosensore questo risponde, se applicate KCL al bottone gustativo il biosensore risponde, ma risponde anche se applicate cicloesimide, che è una sostanza amara, o anche saccarina, eccola qua. Notate che se voi applicate direttamente saccarina o cicloesimide al biosensore, questo non risponde. Bisogna che sia in contatto col bottone gustativo. E qui si vede una delle prime prove a favore di quel modello secondo cui il rilascio di calcio intracellulare è sufficiente a innescare il rilascio di neurotrasmettitore. Perché voi vedete, sia qui che qui, stimolando con le sostanze gustative in una soluzione calcio free nominale, noi abbiamo ancora il biosensore che funziona. Quindi, secondo questi autori, loro cosa hanno dedotto? È del 2005 lo studio, nemmeno di un anno fa. Hanno dedotto che, uno, la serotonina è rilasciata durante la stimolazione gustativa, quindi potrebbe essere un neurotrasmettitore. Due, il rilascio non dipende da una depolarizzazione di membrana. Non richiede l'influsso di calcio attraverso i canali voltaggio dipendenti. Allora, per concludere questa parte, poi vi elenco un paio di stranezze, la traduzione gustativa contempla questi passaggi. Noi abbiamo dei segnali chimici che interagiscono con sensori molecolari presenti nella membrana apicale delle cellule gustative. Questi sensori molecolari sono di due tipi, canali ionici o recettori accoppiati a proteine G. I canali ionici sono per gli stimoli gustativi ionici, come il sodio, anche i protoni, che però non vi ho mostrato, mentre le proteine accoppiate a proteine G sono i sensori molecolari per zuccheri, alcaloidi, glutammato, per le molecole organiche. Questa interazione produce dei segnali cellulari che possono essere o delle depolarizzazioni, che per l'ENAC sono state registrate, mentre per il TRIP ancora no, oppure delle variazioni di calcio intracellulari. Questi segnali in qualche modo innescono il rilascio di neurotrasmettitore e quindi si formano poi potenziali d'azione nella fibra afferente, e questa scarica di potenziali d'azione è l'informazione gustativa che finalmente arriva alla prima stazione centrale, che è nel midollo allungato. Allora, ci sono delle domande, o se no anche poi dopo, però prima che... Sì, va bene. Allora, vediamo le stranezze. Allora, qui c'è una marea di stranezze con queste cellule. Io ve ne elenco solo un paio, ma ce ne sono tantissime. Già avete visto che c'è disaccordo su come vanno le cose per le cose che si conoscono, cioè per i pezzi che si conoscono. Poi ci sono delle altre proprietà di queste cellule su cui proprio non si sa dare una spiegazione. Non riusciamo ancora a capire come mai hanno queste proprietà. E una di queste proprietà è che generano potenziali d'azione. Queste sono cellule sono cellule epiteliali specializzate che non hanno un prolungamento, quindi non si capisce perché debbano generare dei potenziali d'azione, visto che non debbono trasferire informazioni a distanza. Questa è stata la prima idea. Poi, se uno considera degli altri recettori sensoriali, ad esempio i fotorecettori retinici o i recettori del sistema vestibolo cocleare che avete visto, non generano potenziali d'azione, almeno nell'adulto, perché poi durante lo sviluppo le cose sono diverse, ma nell'adulto non generano potenziali d'azione. Queste cellule, che assomigliano come organizzazione ai fotorecettori e ai recettori cocleari, invece li generano i potenziali d'azione. Adesso vediamoli. Se voi potete innescare i potenziali d'azione in queste cellule depolarizzandone la membrana, molto semplicemente. Qui vedete una serie di potenziali d'azione generati depolarizzando la membrana di una cellula gustativa. Qui sotto vedete che è possibile, in condizioni di blocco del voltaggio, risalire alle correnti ioniche che generano queste potenziali d'azione. E queste correnti ioniche sono molto simili a quelle che troviamo nei neuroni. Correnti del sodio voltaggio dipendenti sensibili a TTX, correnti del potassio voltaggio dipendenti del tipo delay rectifier e via discorrendo. Beh, uno potrebbe dire, ma saranno rimasti lì durante lo sviluppo, perché una cosa importante che non vi ho detto è che queste cellule si ricambiano completamente in 2 settimane, sono soggette a un turnover continuo. Forse questa è la differenza rispetto ai fotorecettori e ai recettori cocleari, che quelli sono e quelli rimangono. Questi invece cambiano continuamente, si riformano in 2 settimane nei mammiferi. Tuttavia, se voi stimolate chimicamente queste cellule e registrate il potenziale di membrana, e caspita, i potenziali d'azione vengono generati durante la chemostimolazione. Qui vedete, sono stati applicati 2 sali, di cui non vi ho parlato, questi danno nell'uomo evocano una sensazione amara. Comunque, provocano dei potenziali di recettori, lo vedete qui, uno e un altro. Se la quantità di questo stimolo è elevata, si può arrivare a soglia di scarica, eccolo qua, questo è un potenziale d'azione, questo è un altro. Cioè, per dire che cosa? Che durante l'attività chemotrasduttiva le cellule gustative generano potenziali d'azione. Allora, e a cosa servono? Io vi presento 3 ipotesi che sono state formulate, però sulle quali nessuno ci mette la mano sul fuoco, perché non c'è un'evidenza sperimentale che consenta di suffragare la validità di alcuna di queste 3 ipotesi. La prima è che molto probabilmente, siccome i canali del calcio voltaggio dipendenti sono ad elevata soglia, bisogna depolarizzare la membrana fino almeno 40 millivolt per aprirli, e secondo un modello l'apertura di questi canali farebbe entrare il calcio che innesca l'esocitosi, allora si ritiene, come succede in altre cellule eccitabili, che il potenziale d'azione in queste cellule serva di fatto ad attivare i canali del calcio voltaggio dipendenti, a consentire la neurotrasmissione, questo è il rilascio del neurotrasmettitore. Una seconda ipotesi che è venuta fuori studiando sempre con tecniche elettrofisiologiche l'attività di queste cellule è che potrebbero servire a una sorta di elaborazione periferica dell'informazione gustativa. Per elaborazione periferica mi riferisco a una preparazione dell'informazione che deve essere poi inviata al sistema nervoso centrale. Questo lo fa ad esempio la retina. C'è già un'elaborazione periferica prima che il segnale venga inviato al sistema nervoso centrale. Allora, e perché si è supposto questo? Perché si è visto che, ad esempio, l'intensità dello stimolo, la concentrazione dello stimolo, in alcuni casi ha provocato variazioni di frequenza di scarica. Questo è il codice di frequenza, è notissimo per chi studia le cellule eccitabili, ma sembra che avvenga all'interno di queste cellule epiteliali. Poi si è anche visto che lo schema di scarica delle cellule cambia a seconda dello stimolo che viene applicato. Quindi qualcuno ha formulato questa ipotesi, forse i potenziali d'azione forniscono il primo stadio di una codifica dell'informazione sensoriale che avviene già a livello del bottone gustativo. L'ultima ipotesi riguarda il possibile ruolo di questi segnali bioelettrici nella comunicazione intercellulare tra una cellula gustativa e l'adiacente. Perché? Come fanno a comunicare? Ma comunicano tra di loro le cellule gustative? Sì, comunicano tra di loro perché sono stati descritti con gap junction, giunzioni comunicanti tra cellule gustative. La prima evidenza di una comunicazione elettrica tra cellule gustative è stata fornita dal cosiddetto fenomeno del dye coupling, in cui voi iniettate una sostanza fluorescente, in questo caso la luciferiello, in una cellula e questa dopo un po' diffonde in cellule adiacenti. E questa è espressione del fatto che ci sono dei connessioni da qualche parte che lasciano passare questo marcatore. È stato poi possibile studiare elettrofisiologicamente queste giunzioni elettriche andando ad analizzare le correnti capacitive in esperimenti di patch clamp. È stato possibile stabilire che hanno delle caratteristiche farmacologiche molto simili alle gap junction trovate in altri tessuti. Quindi questo possibile ruolo della comunicazione intercellulare e della necessità di trasferire i potenziali d'azione da una cellula all'altra attraverso giunzioni elettriche tra cellule gustative, allora, quando io ho studiato questa roba era nel 93, poi è morta lì, sembrava uno scherzo, adesso invece è tornata in auge perché vediamo la seconda stranezza. La seconda stranezza è questa, che è stata scoperta e messa in evidenza già da tempo, ma non ci si credeva, adesso invece ci si crede proprio, e cioè che il numero di cellule chemosensibili in grado, cioè, di rispondere alle sostanze chimiche presenti in un bottone è molto diverso dal numero di cellule che hanno sinapsi. Anzi, il numero di cellule che hanno sinapsi è una piccola quota del totale di cellule gustative. Cioè, ci sono molte più cellule capaci di rilevare lo stimolo e pochissime capaci di comunicare col sistema nervoso centrale. Questo è un lavoro appena uscito del gruppo di Margoschi, vedete il 2006, reperibile in rete. Cosa hanno fatto questi autori? Hanno fatto questa cosa, hanno creato delle cellule gustative che potessero essere individuate durante gli esperimenti di elettrofisiologia. Come avete visto prima, di bottoni appena isolati, le cellule sono tutte uguali, come si fa a sapere chi è chi? Allora loro cosa hanno fatto? Hanno utilizzato il promotore per il gene del T1R3, che è un recettore gustativo, per far esprimere a queste cellule la Green Fluorescent Protein, la GFP. In questo modo queste cellule, se illuminate in maniera appropriata, diventano verdi e uno può subito vedere nel preparato e andare a pecciare e registrare su quelle. E cosa hanno fatto? Guardate questa cellula qui. Questa è una cellula che è chemosensibile perché esprime il T1R3, va bene? Uno di quei recettori per le sostanze organiche. ha canali voltaggio dipendenti per il sodio e per il potassio, ma se voi manipolate la soluzione extracellulare per mettere in evidenza le correnti del calcio, non le esprime. Tutte queste cellule, T1, R3, GFP, non hanno correnti del calcio voltaggio dipendenti. E qui cade uno degli assunti del modello di Zucker e Riva. Se poi prendete poi delle altre, ma uno si può chiedere, ma non è che non ci sono i canali di voltaggio dipendenti? No, i canali di voltaggio dipendenti ci sono e sono noti da tempo, però ad esempio, vedete, sono presenti in altri tipi di cellule, ad esempio questa qui non esprime la GFP e ha i canali del calcio, e non esprime nemmeno il T1R3, ed ha canali voltaggio dipendenti per il calcio. Non basta, questi autori hanno anche dimostrato che se voi provate a colocalizzare la SNAP25, che è una proteina presinaptica che è coinvolta in un complesso proteico che consente di fatto l'esocitosi, il neurotrasmettitore, se voi provate a colocalizzare questa proteina e vedere se si trova nelle cellule che esprimono il T1R3, cioè cellule chemosensibili, e sono tali perché sono verdi, e voi vedete che non c'è colocalizzazione. Cioè noi abbiamo delle cellule gustative che hanno l'apparato presinaptico ma che non hanno i recettori gustativi. Idem se provate, loro hanno fatto anche il topo in cui le cellule gustative sotto l'azione sempre esprimono GFP sotto l'azione del promotore per il canale TRPM5 e vedete che pure qui non c'è colocalizzazione con la proteina presinaptica. Allora sulla base di questo questi autori cosa hanno detto? Questa è una bella stranezza, non sappiamo come interpretarla, l'unica cosa che ci viene in mente è questa, cioè che noi abbiamo cellule che tendono, dotate di recettori gustativi, che tendono a convergere su cellule che rappresentano l'uscita dal bottone gustativo, cioè l'unico output dal bottone gustativo sarebbero queste cellule che hanno canali voltaggio dipendenti per il calcio, generano potenziale d'azione e sono in grado di produrre l'esocitosi calcio dipendente. Secondo questi autori, le cellule chemosensibili comunicherebbero con queste cellule in contatto sinaptico attraverso i potenziali d'azione. E questo modello, se fosse vero, questo è quello che descrivono loro nel paper, io l'ho rappresentato in questo modo, spiegherebbe perché le cellule gustative hanno i potenziali d'azione e tutta una serie di cose strane. Allora, in conclusione, qui mi fermo. Spero che voi abbiate apprezzato alcune cose riguardo a queste cellule sensoriali. Intanto che le cellule gustative sono cellule sensoriali molto particolari, perché hanno delle caratteristiche epiteliali, esprimono un canale ENaC, che è tipico degli epiteli assorbenti, e contestualmente però hanno delle caratteristiche neuronali, perché esprimono canali voltaggio dipendenti. Altra cosa è che esiste una notevole varietà dei meccanismi di trasduzione, sono coinvolti canali ionici e recettori accoppiati a proteina G che vengono utilizzati come sensori per gli stimoli gustativi e abbiamo delle complesse vie di trasduzione del segnale. Altra cosa caratteristica che secondo me è molto interessante è che lo stato metabolico, inteso in senso generale, in senso lato, dell'organismo influenza moltissimo i meccanismi trasduttivi a livello delle cellule gustative. Io vi ho mostrato un unico esempio, quello dell'aldosterone, ma ce ne sono degli altri, ad esempio la leptina, che è un ormone secreto dal tessuto adiposo e che dovrebbe segnalare che insomma ce n'è abbastanza di deposito e dovrebbe frenare l'ingestione di alimenti a livello dell'ipotalamo, che è poi quello che fa, ha un'azione anche a livello dell'input gustativo, riducendo la sensibilità alle sostanze dolci dei recettori gustativi. Quindi vedete che c'è un'interazione enorme tra quello che è lo stato metabolico dell'organismo e l'attività di questi recettori. E poi l'ultima cosa che spero abbiate apprezzato è che ci sono una marea di stranezze in queste cellule che devono ancora essere chiarite. E mi fermerei qua.
Bene, grazie mille.
È stato un piacere.
Allora, mi sembra che stia volendo un sacco di osservazioni e domande che si possono fare.
Allora, se posso cominciare?
Sì.
tante cose che adesso vorrei mettere a fuoco perché sì. Passate a parecchia e che poi mi hai detto che in qualche slide a quelle di colocalizzazione, ma diciamo una, almeno le slide indietro.
Allora, aspetta. Dunque, ti riferisci a quale? Questa qua?
Sì, quella lì. Dunque, bisogna analizzare un po' il dettaglio perché non sì. Riesco a capire bene. Sono immagini confocali viste in sezione trasversale?
Longitudinale rispetto all'asse maggiore dei bottoni. Questo è un bottone. Questo è un intero bottone. Ah, scusate, io qui sono andato forse un po' veloce. Allora, queste sono, è una papilla vallata e nella vallata ci sono tantissimi bottoni. Si fa una sezione della, lungo il vallo e si ottengono tutta una serie di bottoni messi uno di fianco all'altro. Quindi questo è un bottone, questo è un altro, questo è un altro e all'interno si intravedono i profili allungati delle cellule gustative.
E qui si vede una distribuzione di G-proteina e
canale TRIP, dici?
Canale TRIP,
sì.
E si vede una colocalizzazione da qualche parte, ma questa colocalizzazione avviene in maniera, per quello che posso dire da queste immagini, aspecifica, cioè non la vedo localizzata al polo apicale della cellula, per quello che capisco di queste foto.
Allora, il canale TRIP, qual è la sua localizzazione di membrana? Nessuno lo sa. L'idea è che non sia nella membrana apicale,
okay. Allora,
perché sarebbe l'effettore finale secondo quel modello che ho mostrato.
Che senso ha fare questo tipo di studi? Mi sfugge, cioè, fa vedere che sono l'uno e l'altro. Ma...
Allora, sì, no, ma è un'ottima domanda. Dunque, non li ho fatti io, questa è la premessa, per spiegare il senso. Però io l'interpretazione che do è questa, si è voluto mettere in evidenza, allora, per tanti anni c'è chi ha studiato la PLC, la gasducina, allora in questo studio, in studi isolati, separati, in questo studio gli autori hanno voluto essenzialmente fare questo, mostrare che molto probabilmente questi diversi componenti della via trasduttiva, che sono sempre stati studiati in isolamento, anche in strutture acellulari, rompendole in cellule, facendo dei saggi enzimatici, molto probabilmente sono espressi nella stessa cellula e quindi è probabile che interagiscano. Però sono d'accordo con te sul significato che possono avere.
Però perlomeno voglio dire, sono delle dare un significato funzionale, lo schema perlomeno che la G-proteina e la PLC siano... vicine dovrebbe
sì, sono pienamente d'accordo.
Qui non mi pare che ci sia una evidenza.
No, ecco, una cosa è questa, l'unica qui non infatti questa cosa non viene fuori. L'unica cosa che posso dirti è che studiando le risposte gustative dei knockout per la proteina G, per la fosfolipasi C o per il canale TRIP, si è visto che in effetti queste tre, prese singolarmente, condizionano la via di trasduzione per, per determinate sostanze e quindi in pratica chi ha studiato questi aspetti ha fatto 2 più 2 buttando lì quel modello. Questa è la storia.
Allora, vorrei fare un'altra sequenza di domande tutte a scendere a questo punto qua e per non monopolizzare l'attenzione mi concentro sull'aspetto fosfolipasi C e trasduzione del calcio.
Sì.
Lì, allora, intanto questo topino è molto interessante, il topino, non sapevo che ci fosse il topino knockout per la beta 2, mi immagino che questo topino abbia una serie di altri problemi.
Ma è... può darsi.
Perché non è che sia specifica di questi recettori la PLC beta 2.
Certo, quindi... certo.
Vabbè, comunque...
bisognerebbe andare a rivedere in dettaglio l'articolo prodotto dal gruppo di Riva e Zucker su questo.
No, comunque è un topino interessante, se è in circolazione magari sentite allora che avremo.
Sì, certo.
Allora, se tu adesso puoi far vedere i vari modellini di traduzione, quelli con
Questo
è l'altro, questo modello qua, si dove come diceva, diciamo prima, cioè, questo dovrebbe vedere se questo modello è vero o no, si dovrebbe vedere.
Certo, infatti, certo,
giusto?
Sì, mi chiedi perché non...
Perché non l'ho fatto?
Perché ci vuole uno bravo che faccia una ottima elettrofisiologia su queste cellule.
Beh, insomma, mi sembra adeguato allo scopo.
Vabbè, ma io adesso mi interesso dell'ENAC.
Non è che sia un esperimento diverso tecnicamente.
No, no, no. No, certo, però io, come ben sai, non posso fare tutto. Io oggi ho presentato una serie di dati, non necessariamente solo miei, anche perché era una lezione di dottorato, quindi...
No, capisco, ma siccome è un punto aperto, è un punto importante...
certo, ma sai quanti ce ne sono? Non è l'unico.
Ok, ma però questo mi sembra...
Questo è focale, è fondamentale.
Diciamo, le tecniche ci sono tutte.
Sì, 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 sì. Okay. Ci vuole il tempo per farlo.
Ma quell'altro invece in cui non c'è il canale trip, c'è solo
sì.
Il calcio via reticolo.
Sì.
Questo francamente mi lascia sgomento.
Perché?
Perché a meno che non ci sia una struttura di reticolo particolare e a meno che non ci sia un'onda calcio intracellulare.
E c'è.
Ah, ecco.
E non c'è.
Si vede come il calcio potrebbe arrivare.
Nel lavoro di Roper, nel materiale, nei dati, nei supplementary data che corredano al suo lavoro, ci sono i videoclip in cui si vedono queste cose che stai dicendo.
Ah, vabbè, d'accordo. Ignoranza, grazie.
No, no, vabbè, ma...
Allora, dimmi.
Va bene, grazie.
Per una domanda io, vorrei sapere, non è chiaro se è una cosa che mi è sfuggita,
sì.
O comunque, la concentrazione di sodio nella nostra saliva è molto bassa,
sì.
Ma è tale per generare comunque un potenziale di azione di scarico comunque di fondo, e quindi poi l'ingestione di altro sodio...
No, allora, una delle caratteristiche... Sì, ho capito, dunque... Il livello basale della concentrazione di sodio nella nostra saliva si ritiene che non sia in grado di attivare i recettori gustativi. Il livello è molto basso, va dai 15 a 30 millimoli litro, a seconda della velocità di produzione della saliva. E, c'è un fenomeno particolare relativo a questi canali che è la autoinibizione da sodio. Cioè la conducibilità di questi canali tende a diminuire in presenza di un livello costante di sodio. Quindi molto si ritiene che in condizioni basali il sodio salivare non sia in grado di produrre una corrente significativa perché in parte questi canali sono un po' inibiti. L'aumento improvviso della concentrazione di sodio che segue l'ingestione di patatine fritte consente invece di produrre una corrente che, anche se esiste un sottofondo di autoinibizione, può depolarizzare la cellula gustativa. Questa è l'idea.
A livello di scarica e polarizzazione è un sistema on-off.
Dunque, stavo pensando a dei lavori che sono stati fatti senza di fatto alterare la membrana. Cioè, tu mi stai chiedendo se esiste un correlato tra quantità di sodio applicato e la frequenza di scarica?
No, no, no.
No.
Cioè, visto che c'è questo sistema feedback negativo per inibire un po' l'entrata del
sì.
Sodio quando il sodio è basso, quindi
sì.
Tutto il sistema per concludere è un on-off, quando il sodio aumenta, scarica...
Ah, sì, se è vero questo potrebbe essere, sì, certo, però... Io la mano sul fuoco non ce la metto.
Scusa per la terminologia, non sono
proprio... No, no. Sì?
Io ho probabilmente una domanda banale. Come mai è stato così difficile, perché ci è voluto così tanto tempo per capire qual è il neurotrasmettitore?
No, no, la domanda è tutt'altro che banale. Infatti molti ritengono che la serotonina, anche con quei dati lì, non sia un neurotrasmettitore, ma sia una sostanza che venga rilasciata all'interno del bottone e che vada a modulare l'attività delle cellule adiacenti. Ovviamente il preparato, come è stato mostrato, non consente di stabilire chi è il destinatario del neurotrasmettitore, no? Ci è voluto tempo perché come si fa poi a studiare il rilascio di neurotrasmettitori in queste cellule? Intanto ci è voluto, i problemi sono fondamentalmente sperimentali, e intanto ci è voluto un sacco di tempo e tuttora è una rogna poter ottenere le cellule gustative isolate in un preparato soddisfacente. E questo perché sono incastrate in una mucosa, bisogna trattarle enzimaticamente e questo comporta ovviamente non dei limiti perché si può fare, benissimo, però può essere stato un ostacolo allo sviluppo rapido delle conoscenze su questo aspetto. Per anni l'attenzione è stata focalizzata unicamente sulla immunoistochimica dei possibili neurotrasmettitori. E io, che sappia io, c'è solo uno studio condotto sulle cellule giganti gustative del Nectarus, che è un anfibio che fu usato tanti anni fa per studiare l'elettrofisiologia delle cellule retiniche, proprio perché sono grosse e quindi era facile impalarle con dei microelettrodi. Ecco, solo lì è stato studiato e in effetti si è visto che il rilascio di serotonina era calcio dipendente, cioè seguiva per stabilire se una sostanza è un neurotrasmettitore, tu c'hai una serie di punti che devono essere soddisfatti, è calcio dipendente, tutta una serie di cose. Ecco, lì è stato, credo che sia l'unico studio funzionale prima di questo sulla possibilità che la serotonina sia un neurotrasmettitore. Devo dirti di più, è appena uscito su Science un lavoro del gruppo di Finger in Colorado, che secondo loro un neurotrasmettitore è l'ATP, però non l'ho presentato perché non l'ho ancora letto con attenzione. Prego.
Volevo aggiungere, mi ha stimolato un'altra domanda per la risposta che ha dato, ma diciamo, la gastronomia insegna che forse si potrebbero fare delle fettine di lingua.
Le fettine di lingua, allora, il preparato fettina di lingua è stato inventato dal sottoscritto negli anni 90 utilizzando proprio le cellule gustative del Nectarus, un anfibio, per gli ovvi motivi, cioè gli anfibi li puoi mettere nel frigo e ti superano tutto l'anno, capito? Sono tessuti resistenti. E in effetti noi eravamo partiti con questo animale con le sezioni, proprio con le slice di tessuto gustativo. Però io con le slice ho preferito studiarci le sinapsi elettriche. Dopo, negli anni, ovviamente all'inizio tutto andava bene, se era una rana, un anfibio, poteva andare bene, però adesso la richiesta ovviamente è sui mammiferi. E quindi solo recentemente Roper, nel suo laboratorio a Miami, ha messo a punto un preparato di slice di fettine della papilla vallata, e lui lo sta utilizzando essenzialmente per questi studi di calcium imaging. Ci ha messo 3 anni per metterlo a punto e adesso però non lo ferma più nessuno. Io o te? Anch'io, con l'ENAC.
No, mi sembrerebbe un modello invece dove...
Come? Altro che.
Senti, scusi una domanda, una delle immuno, probabilmente una di quelle che hai fatto tu, quella con la SNAP 25.
No, non l'ho fatta io quella lì, no.
No, ho visto
è il gruppo di Margoschi. Il competitore di Zucker e Riba.
Perché stai vedendo, non si vede il recettore, mi aspetto che sia localizzato in un punto specifico, mentre risulta diffuso in tutta la cella.
No, questa è la proteina, la Green Fluorescent Protein, quella verde.
T1R3.
No. Allora? Qui è solo per far vedere che la SNAP 25 è presente in cellule che non sono colorate di verde, punto. Quelle colorate di verde sono quelle che dovrebbero esprimere il recettore gustativo, tutto lì.
Quindi quello è il promotore soltanto?
Sì.
Non è una fisione particolare.
Avrei una domanda sia sul
quest'ultima
estranezza, insomma, quale potrebbe essere il sindacato funzionale di avere nello stesso bottone cellule che sono trasduttori, insomma, quindi che sono esposte, hanno i recettori, insomma, per le...
Questa stranezza?
E invece altre cellule che, a quanto capisco, hanno comunque una porzione apicale, che però non ha recettori.
non ha quei recettori che
quelli
là, potrebbe avere altre cose, potrebbe avere altre cose. No, ma dunque l'idea, ovviamente, un sistema di questo genere potrebbe aumentare la... Cosa potrebbe aumentare? Vediamo un po'. Mi sono fermato perché...
Perché è strano non avere recettori pur avendo una porzione apicale. Sarebbe interessante effettivamente vedere...
Sapere cosa esprimono queste.
Sì.
Sì. Il fatto che tu hai più cellule che convergono sulla stessa potrebbe essere un meccanismo per aumentare la sensibilità del sistema. Questo potrebbe... Però non lo so se effettivamente è questo quello che cercano le cellule gustative.
Se arriva il sale o il glutammato e convergo in una,
infatti,
è
questo,
non è possibile.
Infatti, allora esattamente, e qui entriamo nel problema, ecco, della codificazione, no? Allora, io vi ho mostrato che gli stimoli gustativi dati da sostanze organiche in pratica condividono la stessa via di trasduzione del segnale, no? Però il punto è che non sono espressi nella stessa cellula. Cioè la cellula che esprime i recettori per gli zuccheri non esprime i recettori per le sostanze amare, o i recettori per il glutammato, o i recettori ENaC. Il canale ENaC è poi un recettore per il salato. Quindi l'idea è che ci sia una specie di linea dedicata, no? Cioè che una determinata cellula o gruppo di cellule che esprimono un determinato tipo di recettori rimangano separate dalle altre. Allora, in questo caso uno si dovrebbe aspettare che convergano sulla stessa via d'uscita, esatto, esattamente. Infatti, allora, secondo gli studi molecolari, questi che vi ho presentato, condotti da questi gruppi americani, loro amano moltissimo l'idea che ci sia una linea marcata, cioè la cellula del dolce è quella e tira dritto con la sua connessione fino a livello midollare e poi su fino a talamo e corteccia. Se uno però va a registrare l'attività elettrica dei nervi afferenti, spesso trova che sono nervi polimodali, cioè trasmettono informazione relativa non solo alle sostanze dolci, singola fibra afferente è polimodale, non solo sostanze dolci ma anche sostanze amare, anche se presentano un picco di attività per una determinata sostanza. Quindi sarebbero come dei codici a linea marcata un po' spuri, o meglio a linea preferenziale, con un'attività preferenziale per una determinata sostanza. Però la questione è completamente aperta, nessuno conosce il codice, anche perché poi a livello ad esempio del nucleo del tratto solitario, che è la prima stazione centrale, lì ci sono dei neuroni che in effetti rispondono meglio se la periferia viene stimolata con le sostanze dolci, e altri gruppi di neuroni che rispondono meglio se la periferia viene stimolata da sostanze amare. E non solo, esiste un'inibizione tra queste due popolazioni, tant'è vero che se tu vuoi non sentire più il sapore dell'amaro del caffè ci metti lo zucchero, e il processo che si ritiene responsabile della soppressione apparente del sapore amaro è l'inibizione dei neuroni dolci centrali sui neuroni amari. Però se tu sali, vai verso il talamo o vai verso la corteccia dell'insula, che è la corteccia gustativa primaria, non le trovi più queste separazioni, non si trovano più queste separazioni. Se poi vai alla corteccia orbito frontale non ne parliamo. Lì ci sono neuroni che vengono stimolati non solo da input gustativi, ma olfattivi, visivi e tattili.
Sì, io solo ho una domanda riguardo questo aspetto del disequilibrio numerico tra, tra questi due tipi cellulari.
Sì.
Lei mi pare avesse parlato di tempo di turnover di queste cellule, che è di 2 settimane.
Sì.
Non potrebbe essere che di queste due cellule la parte sensoriale è quella che cambia mentre rimane fissa quella con le caratteristiche più prettamente neuronali, cioè dato cioè nel senso cambiano molto.
Beh, questa è un'idea bestiale, io non ci avevo neanche pensato. Ah, può essere, può essere benissimo.
Cioè che siano quelle più prettamente epiteliali, per cui
questa
cioè...
me la scrivo. No, può essere benissimo. Finora si ritiene che tutto il sedicello le cambi, e lì c'è ovviamente il problema di come ristabilire, se vale il codice della linea marcata, l'esatto riconoscimento tra la terminazione nervosa, che quella non cambia, e la nuova cellula che si sviluppa. Beh, non so se la Menini vi ha parlato che nel sistema olfattivo il marker di riconoscimento è il recettore olfattivo. No, vabbè, si ritiene che anche nel sistema gustativo il fatto che una cellula esprima il T1R3 rappresenti il segnale di riconoscimento per la terminazione nervosa che deve contrarre sinapsi. Adesso vi ho appena fatto dire che se esprime il T1R3 non ha sinapsi, comunque questa sarebbe l'idea.
Hanno bombardato.
No, no, ma mi fa molto piacere.
Appunto, infatti, rivela il grande interesse che hai suscitato, evidentemente il grande interesse generale che c'è, ma vorrei ricordare che queste cose, diciamo, queste tecniche, questi risultati sono molto recenti.
Sì, sì, sono recenti.
Difficoltà tecnica di riuscire a isolare questi bottoni, isolare le singole cellule e lavorarci sopra. Quindi, rispetto per esempio a quello che è stato fatto sulla retina o in altri sistemi sensoriali, queste cose sono molto più recenti, no? E quindi
sì,
a tante domande ancora la risposta non c'è, anche diciamo proprio per mancanza di tempo, per mancanza di gente che ci ha lavorato e per le difficoltà.
Verissimo.
Niente, volevo darti una mano.
No, ma io sono a posto, non ho mica problemi.
Non che te ne abbia bisogno, però insomma mi sembrava giusto puntualizzare. Ok, c'è qualche
altro. Allora, questa idea del fatto che ci siano cellule che stimolano il recettore ma non hanno il bottone sinaptico non può essere correlata anche ad un discorso di soglia, cioè nel senso che un tot di cellule devono sentire una certa molecola per poter dare una risposta.
Sì, può essere. Però, sono d'accordo.
La seconda domanda era l'esperimento per il neurotrasmettitore, cioè è stato provato solo con i recettori per la serotonina o è stato provato anche con altri recettori di neurotrasmettitore?
No, solo con quello. È stato provato solo con questo qui perché questo laboratorio è quello che ha scoperto per primo il ruolo della serotonina all'interno dei bottoni gustativi.
Quindi...
No, e l'altro gruppo, quello che ha proposto l'ATP in quell'articolo che citavo, è un altro gruppo sempre americano che secondo loro il neurotrasmettitore sarebbe l'ATP e questo sarebbe un neuromodulatore, diciamo così, all'interno del bottone. Questo apre già tutto un altro capitolo, perché la neuromodulazione all'interno del bottone significa possibilità di elaborare quello che deve essere trasmesso al sistema nervoso centrale. Tant'è vero che esistono sinapsi efferenti, cioè nel bottone arrivano terminazioni nervose con vescicole, quindi c'è anche possibilità di un controllo centrale.
E poi la terza domanda invece era qual è la soglia, cioè in cui un recettore sente...
Allora, per il saccarosio... Allora, sente... Dunque, per la soglia... questo no, questa è una cosa importante perché il sistema gustativo, a differenza degli altri sistemi, recettori cocleari, fotorecettori, fotorecettore basta un fotone e parte, qui ci vuole un sacco di roba, nel senso che siccome questi sono dei sensori di quantità, perché io non me ne faccio niente di micromoli di cloruro di sodio per la mia omeostasi elettrolitica, io ho bisogno di introdurre delle quantità e quindi normalmente sono tarati per essere poco sensibili. Questo vale per il dolce, per il salato, per l'umami, non vale per le sostanze amare, perché in quel caso lì invece diventa un segnale di avvertimento e lì abbiamo una sensibilità agli alcaloidi che si avvicina moltissimo alla sensibilità dei recettori olfattivi per le sostanze odorose, ma solo per quello.
Quindi sarebbe carino vedere la regolazione, cioè il discorso dell'aldosterone cioè andare a vedere se proprio sono in una carenza terribile di sodio. Allora,
beh, c'è poi, è ovvio che questo è un effetto periferico, c'è poi l'effetto centrale che fa, suscita l'appetito per il sodio, e che uno smani trovare qualcosa salato, sì.
L'idea comune è che parti della lingua abbiano sensibilità, non è vero quello,
non è vero.
Era questa la domanda, non so perché sono arrivata un po' tardi, volevo sapere se si ritiene che il singolo bottone gustativo senta solo uno dei cinque sapori fondamentali o più di uno, perché la risposta che mi ha dato prima sul fatto che se mancano i recettori in un tipo magari quella cellula secretoria ne ha di altro tipo, mi fa pensare che si ritenga che siano tutti, cioè che tutti i bottoni sentano tutto.
Sì. Più o meno sì, cioè dunque mi riallaccio alla sua domanda, l'esistenza di una mappa dei sapori sulla superficie della lingua. Allora, questa mappa dei sapori è stata per l'uomo, perché poi se cambiamo animale cambia tutto, per l'uomo è stata messa a punto all'inizio del Novecento da dei ricercatori tedeschi. E loro avevano rilevato che la sensibilità del dorso della lingua alle varie sostanze sapide era distribuita in maniera uniforme dappertutto. Quando si vanno a studiare gli animali, spesso si trovano invece delle specializzazioni regionali, e queste sono legate a tante cose. Ad esempio, nei piccoli degli roditori, i recettori per il glutammato sono più sviluppati nella parte posteriore della lingua. Ma lì c'è un significato, perché ovviamente la parte anteriore, mentre vengono allattati, occupati dal capezzolo, non sentono niente. Quindi vengono spostati i recettori nella parte posteriore dove arriva il latte, fondamentalmente. Allora, per quanto invece riguarda l'uomo, poi non si sa cos'è successo, perché la mappa originale era corretta, e amaro, salato, così, possono essere rilevati da tutti i punti della lingua. Certo, ci sono delle zone in cui può variare la soglia, diciamo così, di rilevamento per queste sostanze. Poi dopo, negli anni, è comparsa quella mappa errata per cui il dolce è percepito solo dalla punta della lingua, l'amaro solo dalla parte posteriore, ma non è corretta. Quella non vale. Mi potete poi scrivere, eh?
No, siamo un po' là col tempo e fuori c'è un esperimento in corpore vivi da fare, perché abbiamo quasi tutti i sapori, salvo l'umano, forse. Il caffè, i pasticcini, eccetera. No, ti volevo chiedere una cosa molecolare stavolta.
Sì.
No, perché mi era incuriosito la linearizzazione dei recettori
T1, sì, sì.
La linearizzazione ha un significato funzionale, nel senso che i due
cosa servono?
Cellulari contribuiscono entrambi a formare il sito di legame per la...
Questo l'avevo messo per il diritto di posta elettronica, allora torno là. Sì, hanno un significato diverso, appena 2 anni fa è venuto fuori un lavoro sul significato di una parte e dell'altra. Allora, in pratica, non so se avete notato, forse sono andato troppo veloce, sia per quanto riguarda il recettore per le sostanze dolci che per il glutammato, c'è una parte che è sempre questa, quella che è il T1R3, quello è sempre presente, cambia la prima parte, ecco, adesso ci siamo, eccolo qui, vedete, il dimero contiene una parte che è sempre la stessa, il T1R3, mentre cambia questo monomero, il T1R2, che è presente nelle cellule che rispondono agli zuccheri, mentre il T1R1 è presente nelle cellule che rispondono agli amminoacidi. Allora, è appena stato pubblicato, credo un anno o due fa, un lavoro in cui è stato dimostrato che la proteina G lega questa parte della proteina, questa o questa, non il T1R3. Il T1R3 invece consente tutta una serie di modulazioni della sensibilità del recettore che sono note nella fisiologia gustativa. Ad esempio, se voi prendete il parmigiano reggiano e lo mangiate, se, il sapore che ne avete, se adesso da oggi in poi lo direte umami. Tuttavia è possibile incrementarla questa sensazione aggiungendo un altro componente, ad esempio dei nucleotidi, l'IMP eccetera, che di per sé non sanno quasi di niente, va bene? Se li aggiungete insieme al glutammato potenziano tremendamente la percezione di glutammato, e si è scoperto che queste sostanze che modulano i sapori vanno ad interagire con questa parte del recettore. Tutto.
Queste cose gliele hai già vendute al consorzio? Però la mia domanda era, sì. le due
qua fuori?
Contribuiscono a fare un solo sito, oppure si sono
questo che io non ne sono a conoscenza, magari avrò letto male qualche articolo, poi bisognerebbe andare a rivedere, però non ne sono a conoscenza, non si sa.
Allora, se non c'è altro...
Io ho una curiosità, volevo sapere se si conosce il motivo per cui un determinato sapore viene da alcuni recepito come gradevole e da altri come sgradevole, se dipende da un'alterazione dei recettori o da...
Allora, come ti ho fatto vedere, il sistema gustativo è fortemente influenzato da quello che è sia lo stato generale metabolico dell'organismo, ma anche dall'esperienza. Allora, se tu mangi una cosa che ti fa star male, non c'è verso che per dei mesi quel sapore non lo vorrai più sentire. Non so se era questo che facevi riferimento. Questo, e infatti viene fra l'altro utilizzato come test per valutare nell'animale, si chiama il condition taste aversion, e viene utilizzato proprio per stabilire se un animale è in grado di riconoscere una determinata sostanza e stabilire quali sostanze mimano il sapore di quella. Cosa si fa? Si prende l'animale, gli si fa sentire una sostanza, poi gli inietti del litio cloruro che lo fa stare male tantissimo, rimetterebbe anche l'anima, dopodiché lui, il suo sistema nervoso centrale, associa quel sapore al fatto che lui è stato male, e quindi tutte le volte che gli dai quella cosa lui comincia a star male, va bene? Ora, questo per rispondere alla tua domanda, sì, è possibile questo, quali sono gli esatti meccanismi non sono noti, e fra l'altro però questo viene utilizzato perché ad esempio se tu c'hai un set di sostanze e vuoi sapere se tutte queste sostanze mimano quel determinato sapore, dopo che hai condizionato il tuo animale, gliele fai sentire, vedi quelle che lo fanno stare male. Se lo fanno stare male tu dici, quelle sicuramente interagiscono con lo stesso recettore di quella sostanza utilizzata inizialmente per condizionarlo. A posto? Bene, grazie delle domande. Allora, io ti lascio la presentazione. Grazie.